Siamo d'accordo? Laura, chi è che manca?
Nessuno.
Ti presenti?
Non vedo il tuo schermo, non lo so.
Posso? Buonasera a tutti. Prima di dare inizio all'attività di questa seduta del Consiglio, come di consuetudine, chiedo di ascoltare e, perché no, cantare insieme il nostro inno nazionale. Grazie. Grazie, grazie a tutti per la consueta partecipazione. Lascio la parola ora alla dottoressa Veronesi per l'appello. Colgo l'occasione per ringraziarla per la presenza, perché per motivi di salute non era detto che sarebbe stata qui con noi questa sera. Grazie veramente. Prego, dottoressa.
Vitale Alberto.
Presente.
Balsari Laura. Toriani Enrico.
Presente.
Zanini Roberta, Cerelli Francesco, Uggeri Stefano, Sessi Simone, Fabiano Daniele, Losi Loredana, Menin Sergio, Cesari Angela, Mondello Orazio, Savini Andrea.
Tutti presenti?
Tutti presenti.
È presente anche l'assessore Leone, anche se. Posso cominciare, dottoressa? Sì, grazie. Allora, io propongo al Consiglio, così come ho già chiesto ai capigruppo presenti in aula, di effettuare, come già nelle precedenti occasioni, un'illustrazione unica delle deliberazioni poste in attenzione, tutte riferite al bilancio comunque, perché la prima parte del libro sono tutte propedeutiche poi all'approvazione del bilancio previsionale. Se siamo d'accordo e non ci sono obiezioni, io farei così. C'è un'illustrazione che sarà articolata in questo modo. Farò la mia introduzione, diciamo, di carattere principalmente istituzionale, poi, visto che c'è l'elemento di novità quest'anno, che è l'introduzione della TARI, chiederò di fare una specifica presentazione di questo argomento. Se siamo d'accordo e non ci sono posizioni diverse, io tratterei gli argomenti in questo modo. Quali sono le deliberazioni in attenzione? Sono i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ribadisco, il 6 è l'approvazione del bilancio di previsione, le prime 5 invece sono tutte propedeutiche a questa proposta di approvazione. Procedo alla lettura della relazione al bilancio previsionale 2018. La legge di bilancio 2018 sembra dare qualche incoraggiante segnale di novità per la mitigazione della crisi profonda delle finanze, che ha comportato negli ultimi anni difficoltà per la stesura del bilancio previsionale dei comuni, come è stato più volte rappresentato in passato e anche in questa sede. Grazie all'azione di ANCI, nei confronti del Governo e del Parlamento, in sede di presentazione della legge di bilancio è stato possibile raggiungere alcuni parziali risultati a favore delle autonomie locali. Infatti, dopo anni caratterizzati dal susseguirsi di pesanti manovre, durante i quali i comuni hanno subito notevoli tagli alle risorse, riduzioni importanti della spesa per investimenti e riduzioni della spesa del personale, e di cui stanno ancora subendo negli effetti, la legge di stabilità 2018 sembra dare impulso al rilancio degli investimenti locali e interviene su tensioni di parte corrente, come nel caso del fondo crediti di dubbia esigibilità, riducendo l'obbligo percentuale di accantonamenti e soprattutto non introducendo nuovi tagli. Ma non basta. Nel quadro della finanza locale occorre una ripresa economica, anche attraverso gli investimenti nelle opere locali, per recuperare il gap pauroso che si è creato negli investimenti generati dai comuni, calati di più del 30% negli anni scorsi, come ricordato da ANCI. Purtroppo la legge di stabilità non sblocca l'autonomia finanziaria dei comuni, mantenendo peraltro il blocco tributario locale, intervento più volte rivendicato dalle amministrazioni comunali, che consentirebbe la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi. Tale blocco risulta particolarmente penalizzante per quei comuni che hanno agito con responsabilità, come il comune di Lodivecchio, evitando, come ho già avuto modo di dire anche nel passato, nella predisposizione dei bilanci di vessare i propri cittadini con aumenti tariffari che avrebbero aggravato ulteriormente situazioni di disagio sociale che sempre più diffusamente registriamo. Inoltre, la legge di stabilità non interviene in materia di semplificazioni contabili e fiscali. Riforme, semplificazione e innovazione sono le parole d'ordine di ANCI per guardare con maggiore fiducia al futuro. Queste le parole del presidente ANCI Lombardia, che richiama l'esigenza di guardare gli assetti istituzionali come prerogativa per consentire il rilancio dell'azione dei comuni, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Bene ha fatto il presidente di ANCI, Virginio Brivio, a richiamare l'esigenza, dopo il referendum costituzionale, di dare definitiva forma, e io aggiungo sostanza, alle province, quelle che lui chiama le province dei sindaci, affinché anche con le adeguate risorse possano essere in grado di gestire temi importanti per la comunità, quali l'ambiente, i trasporti, la manutenzione delle strade e delle scuole. Proprio in questo contesto si è intervenuto per la predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2018. Il rischio di incontrare difficoltà per la stesura del bilancio previsionale era già stato delineato in occasione della presentazione sia del rendiconto dell'esercizio 2016 sia del bilancio previsionale 2017, proprio a causa dell'influenza del contesto generale nel quale gli enti locali si trovano ad operare, con particolare riguardo alla crisi profonda delle finanze e alle modifiche intervenute sia in materia di contabilità finanziaria, a seguito dell'introduzione del nuovo criterio contabile, sia dei vincoli in materia tributaria, così come ho già rappresentato, che sono stati confermati per l'appunto dalla legge finanziaria. Su tali argomenti, forte è stata la pressione degli enti locali e per loro conto da parte di ANCI affinché, con la legge di bilancio 2018, venissero recepite dal Governo centrale alcune istanze da anni perorate dai comuni e pienamente condivise da questa amministrazione, cioè di una sostanziale inversione di tendenza sulle modalità di gestione della finanza locale. Come ho avuto già modo di ribadire, nonostante i dati parlino di miglioramento della crisi economica e sociale, a tutt'oggi non si sono registrati effetti tali da produrre risultati concreti sul tessuto sociale locale. I bisogni dei cittadini infatti sono in continua crescita, come abbiamo avuto modo già di dire in altre occasioni. Coloro che si ritrovano senza reddito o con un reddito così basso da non permettere loro di vivere dignitosamente e che per questo motivo si rivolgono ai servizi sociali continuano ad aumentare. L'amministrazione comunale, nel pieno rispetto di quanto dichiarato nel corso di questi anni, ha sempre cercato, nonostante le difficoltà economiche, di non lasciare sole queste persone e i loro nuclei familiari, mettendo a bilancio risorse per far fronte alle richieste di aiuto, proprio dalla consapevolezza della situazione rappresentata. Anche per l'anno 2018 questa amministrazione ha comunque ritenuto di predisporre una proposta di bilancio finalizzata al mantenimento dei livelli in essere dei servizi, soprattutto di quelli alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale. In questo senso rientra a pieno titolo l'impegno dell'amministrazione comunale per l'anno in corso, rivolto principalmente agli anziani, con la riapertura del centro diurno nei locali dell'ex nido, provvisoriamente occupati dal Corpo Bandistico San Pietro, cioè in attesa della sistemazione in corso della ex biblioteca, sede appunto consolidata della banda cittadina. Da avvenuta sistemazione dell'ex biblioteca e con il ritorno del corpo bandistico nel luogo da sempre occupato, saremo in grado di onorare l'impegno preso con la comunità, coerentemente con le linee programmatiche di questa amministrazione, aprire il centro diurno, chiesto a gran voce da tanti anziani di Olivecchio. Sarà un luogo, come abbiamo già avuto modo di dire, di ritrovo e socializzazione, aperto a tutti coloro che avranno voglia di trascorrere il loro tempo in compagnia e la cui gestione dovrà essere concordata con le associazioni sociali di riferimento. Purtroppo la crisi delle finanze degli enti locali è stata solo in parte mitigata, lasciando inalterati i sacrifici richiesti ai comuni da parte del governo centrale, senza che tali restrizioni potessero essere compensate almeno in parte dai proventi delle concessioni edilizie, anche quest'anno. La mancanza di tale compensazione non consente l'attuazione degli investimenti necessari, come nel caso delle infrastrutture e la viabilità e più in generale agli immobili comunali, l'impiantistica sportiva e interventi per la sicurezza, peraltro in assenza di risorse provenienti da alienazioni come avvenuto invece nel passato esercizio. Infatti, la diminuzione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione a causa di un sistema immobiliare che non ha ancora trovato impulsi di sviluppo insieme ad altri fattori che hanno contribuito ad aggravare la difficoltà economica del Comune hanno costretto l'amministrazione comunale a fare delle scelte. Risulta evidente che per coniugare il mantenimento inalterato dei livelli di servizi fondamentali in questa fase di crisi col mancato intervento sui tributi e sulle tariffe in presenza di ulteriori contrazioni delle entrate, soprattutto per quelle di natura occasionale, dovremo far fronte alla spesa per le politiche sociali con risorse proprie. Risulta pertanto evidente la difficoltà incontrata nella predisposizione della proposta di bilancio formulata nel rispetto dei principi rappresentati, per poter far fronte alle priorità individuate nella piena osservanza dell'obiettivo del nuovo vincolo di pareggio di bilancio di competenza finale che costituisce il patto di stabilità, che sostituisce, scusate, il patto di stabilità interno. Un elemento di novità di questo bilancio è l'applicazione nel 2018 della Tari. Il nostro Comune ha infatti applicato fino ad oggi, in virtù di deroghe concesse dal legislatore, un differente sistema di calcolo del tributo dovuto per l'igiene urbana. La novità a cui andremo incontro, a cui non possiamo sottrarci in quanto prevista dalla legge, porterà un grande cambiamento in termini di ridefinizione tariffaria, che è stato oggetto di approfondimento in sede di gruppo di lavoro al quale hanno partecipato numerosi consiglieri comunali e che colgo l'occasione di ringraziare per l'impegno profuso e che sarà trattato questo argomento nella presentazione delle specifiche proposte di deliberazione. Risulta peraltro importante proseguire nell'azione intrapresa con rinnovata energia finalizzata al recupero dei crediti. In tal senso si conferma l'efficacia delle azioni di riscossione coattiva per il recupero di importanti somme derivanti principalmente da sanzioni, dalla tassa rifiuti e dalla fruizione del servizio di refezione scolastica. Tutti gli elementi rappresentati trovano dettagliata e puntuale descrizione nella relazione tecnica al bilancio di previsione alla quale si rimanda. Per completezza intendo rappresentare anche quest'anno e per terzo anno consecutivo il rammarico per il mancato finanziamento regionale finalizzato all'esecuzione di interventi in materia di sicurezza, in particolare per il progetto di videosorveglianza destinato al centro abitato, ad integrazione dell'impianto realizzato e funzionante, per il controllo degli accessi dell'area industriale, che ricordiamo è stato attuato anche grazie alla partecipazione economica di alcune imprese locali e di un istituto di credito, di concerto con Confartigianato e nel pieno rispetto dell'accordo all'uopo stipulato. L'impianto funzionante è stato progettato e realizzato sotto il coordinamento della Polizia Locale, in accordo con le forze di polizia, e consente il collegamento con la centrale operativa dei Carabinieri mediante attivazione di sistemi di allerta, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Prefettura in materia di potenziamento dei sistemi di sicurezza, ciò a testimonianza dell'attenzione prestata da questa amministrazione in materia di sicurezza. Ci tengo inoltre a segnalare che nel 2018 l'amministrazione confermerà e implementerà il suo impegno nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale locale, anche e soprattutto attraverso la valorizzazione dell'importante sito archeologico e museale di Laus Pompeia. Per quanto sopra risulta importante mantenere la piena collaborazione dell'associazionismo culturale locale e dei sostenitori delle iniziative. Tale valorizzazione comprende anche gli interventi di ottimizzazione viabilistica di Piazza Santa Maria e della viabilità limitrofa, in esito all'aggiornamento in corso del piano urbano del traffico, che interesserà anche altre situazioni di criticità della viabilità e della pedonalità cittadina. Come già rappresentato, questo bilancio è stato predisposto soprattutto con la finalità di poter garantire il mantenimento dei servizi in essere. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al segretario generale, la dottoressa Margherita Veronesi, ai responsabili di settore e a tutti gli operatori del nostro comune, per il lavoro profuso soprattutto in questo momento di difficoltà e di conseguente maggior impegno determinato sia dalla situazione generata dalla crisi finanziaria sia dal contenimento dell'organico. Tale situazione che riguarda numerosi comuni che, come il nostro, non possono far fronte all'adeguamento dell'organico per scarsità di risorse, induce a ulteriori riflessioni sulla possibilità di ottimizzare la gestione dei servizi anche attraverso valutazioni di riorganizzazione. Nel corso del 2018 è previsto il collocamento a riposo di unità del settore finanziario, per la quale si provvederà alla sostituzione attraverso le procedure di mobilità fra enti, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione con personale esterno. L'assunzione avrà decorrenza a gennaio 2019, così come stabilito dalla vigente normativa. Per concludere, rivolgo un ringraziamento anche al revisore, dottor Claudio Ferri, e alla responsabile del settore finanziario, signora Grazia Rosa, qui presente, per il contributo positivo fornito durante l'attività di verifica propedeutica all'emissione del parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Devo precisare che i consiglieri comunali avevano facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio entro 5 giorni prima della data di approvazione del bilancio stesso, così come indicato nella nota del 10 febbraio, con la quale veniva comunicato a tutti i consiglieri comunali il deposito dello schema di bilancio di previsione. Entro tale data è pervenuto l'emendamento presentato dal consigliere comunale Stefano Ugeri agli atti di questo consiglio in merito alla variazione di bilancio e del documento unico di programmazione per la richiesta di contributi per il finanziamento per la messa in sicurezza di edifici pubblici e del territorio comunale. Tale proposta di emendamento ha ottenuto il parere favorevole della responsabile del settore economico finanziario e del revisore dei conti. Proprio per questo motivo, tra gli argomenti posti in attenzione di questo Consiglio, rientra l'aggiornamento del documento unico di programmazione, riferito al periodo 2018-2020. Tale strumento di programmazione era stato aggiornato in un primo momento in data 17 gennaio, con i dati a quel momento conosciuti, ma alla luce di quanto stabilito dalla legge finanziaria, che prevede la possibilità di richiedere fondi in materia di sicurezza e il cui decreto ministeriale d'attuazione, con indicazioni delle modalità di adesione, è intervenuto successivamente a tale data, si è reso necessario adeguare il DUP nello schema del piano triennale delle opere pubbliche e di conseguenza del bilancio previsionale. Per completare la relazione sul bilancio previsionale, come avevo già annunciato ai capigruppo, chiedo il contributo del consigliere Stefano Ugeri per quanto riguarda la questione relativa sia al regolamento sia all'attuazione della Tari. Prego, consigliere Ugeri.
Grazie. Questo piano economico e finanziario, colgo l'invito e farò una relazione unica appunto sia relativa alle tariffe che andremo ad approvare il piano economico finanziario, sia a questo passaggio importante che abbiamo approvato nello scorso Consiglio Comunale del passaggio alla vera e propria Tari, cui prima non facevamo riferimento, annunciando la modifica che andiamo a chiedere, perché nel corso di queste settimane precedenti il Consiglio, con la Commissione per la revisione dei regolamenti, abbiamo valutato di inserire una modifica al regolamento appena approvato per andare incontro a questo cambiamento in modo positivo per talune categorie che a norma di legge vengono un pochino penalizzate. Quindi abbiamo cercato di cogliere un'opportunità da questo ricalcolo della tariffa, la tassa rifiuti, per trovare una modalità che potesse anche garantire un miglioramento, o comunque traguardare un miglioramento per tutta la collettività, e adesso mi spiegherò meglio, con un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. Infatti l'emendamento, o meglio la modifica al regolamento che è all'ordine del giorno oggi, prevede che prevede una riduzione del 20% per una categoria specifica, che è quella dei pubblici esercizi definiti dalla categoria A24, quindi bar, caffè, pasticcerie, e questa riduzione del 20% viene riconosciuta a fronte di un impegno di queste categorie a predisporre una raccolta differenziata ottimale e migliorativa, soprattutto nei confronti degli avventori fruitori di questi pubblici esercizi. In questo modo, con questo impegno concreto verso la comunità e verso un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, quindi in prospettiva meno costi per la collettività, l'amministrazione riconosce una riduzione del 20% a fronte comunque di un cambiamento del calcolo appunto definito dalla Tari, che porterà a un importante aumento per queste categorie. Quindi sono due gli argomenti che si mischiano e si confondono tra di loro, proprio perché sono veramente compenetrati. Uno di questi, il primo, è il piano economico e finanziario, che ormai è il quarto elaborato da questa amministrazione. Anche quest'anno non vi è nessun incremento della tassa a carico del cittadino e per l'ennesima volta vengono introdotte migliorie del servizio, quindi ci saranno novità positive, al tempo stesso vengono ammortizzate delle novità, vengono assorbite in modo strutturale delle novità che abbiamo introdotto l'anno scorso senza appunto comportare ulteriori oneri. Il PEF di quest'anno avrà un ruolo di 803.000 euro, che sostanzialmente è stabile, addirittura in leggero calo rispetto all'anno scorso, e quindi voglio ricordare che nel momento in cui ci siamo insediati questo l'igiene urbana, lo di vecchio, costava 887.000 euro. In questi quattro anni abbiamo introdotto una grande novità, una grande schiera di novità e di nuovi servizi, a fronte di una riduzione di quanto potevamo avere a disposizione da cittadini e di imprese. Quindi ritengo che abbiamo iniziato e ormai continuato per il quarto anno un percorso veramente virtuoso. Dopo ci sarà anche qualche dato in proposito che lo renderà ancora più palese. Quindi in questo ambito, però, come diceva il sindaco in apertura, si è innestata una novità che abbiamo approvato recentemente, cioè l'adeguamento al decreto legislativo 158 del 99, quindi un decreto legislativo datato, che diceva devi passare non più a calcolare la tassa rifiuti, o meglio a TARE STARSU, ma la vera e propria tassa rifiuti, cioè con un presupposto ben preciso: il rifiuto lo deve pagare la gestione del rifiuto, la deve pagare chi questo rifiuto lo produce. Pertanto siamo passati dal parametrare sui metri quadri di superficie alla Tari, che invece prende in considerazione, oltre ai metri quadri, anche la tipologia di rifiuto prodotto per quello che riguarda le utenze non domestiche, e mentre invece nel caso di cittadini, oltre ai metri quadri, tiene conto anche del numero di componenti del nucleo familiare, mentre appunto in passato non è mai stato così. E noi, come ha ricordato il sindaco, fino ad oggi avevamo evitato di conformarci a questa Tari, non perché fossimo così bislacchi, ma perché la legge naturalmente ne lasciava l'opportunità, inserendo proroghe nelle varie leggi di bilancio che si sono susseguite. L'ultima legge di bilancio ha eliminato questa possibilità di prorogare il vecchio regime, quindi siamo passati alla Tari. Tari che appunto non prevede complessivamente un incremento dei ruoli, addirittura siamo in discesa ancora dall'anno scorso, che è sceso rispetto all'anno precedente, via. Abbiamo ridotto di quasi 100.000 euro in quattro anni il costo dell'igiene urbana, e però appunto conseguentemente a questa nuova disposizione ci saranno alcune categorie che verranno grandemente favorite, in particolare le attività artigianali ed industriali, e altre che verranno penalizzate, in particolare i nuclei familiari numerosi e alcune tipologie di attività che comporta la produzione di una grande quantità di rifiuto umido. È per questo che era poi stata valutata l'opportunità come commissione per la revisione dei regolamenti, quindi consiglieri di maggioranza e di opposizione di introdurre qualche riduzione che potesse mitigare almeno qualche aspetto, almeno per qualche categoria, questo grande cambiamento. E sicuramente è una sperimentazione, cioè l'anno prossimo tireremo una riga, vedremo se questa riduzione introdotta in questo modo è stata efficace, se è estendibile ad altre categorie, perché naturalmente vi è la necessità di conciliare sì l'introduzione di una riduzione, ma che sia anche giustificabile in termini così di sostegno formale all'iniziativa, cioè perché possiamo ridurre a qualcuno la Tari, ci deve essere un miglioramento complessivo, un beneficio per tutta la comunità, a meno che non si voglia andare a pescare fuori dal piano economico e finanziario, allora con risorse proprie del bilancio si possono introdurre anche ulteriori riduzioni, però questo lo diceva anche il sindaco nella sua introduzione, con la ristrettezza soprattutto in parte corrente che abbiamo, da questo punto di vista è difficile trovare spazi al di fuori del piano economico e finanziario per introdurre ulteriori riduzioni così diciamo a grandi categorie in modo indistinto. Pertanto la modifica al regolamento che andremo a votare questa sera cita testualmente: al fine di incentivare un corretto sistema di raccolta differenziata delle diverse frazioni dei rifiuti, sia internamente all'attività commerciale che esternamente, ossia verso gli avventori e fruitori, viene riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tassa rifiuti alle attività commerciali rientranti nella seguente categoria A24, che sarebbe bar, caffè, pasticcerie. Per usufruire della riduzione è necessario presentare domanda compilando l'apposito modulo di adesione predisposto dall'ufficio tributi del comune. La domanda ha decorrenza dal primo del mese successivo alla data di presentazione, la riduzione sarà riconosciuta consuntivo usufruendo della riduzione sull'annualità successiva, quindi presuppone un anno. Chi fa domanda quest'anno, l'anno prossimo vedrà scontarsi la parte di quest'anno. Previa verifica del corretto conferimento dei rifiuti di ogni frazione differenziata. Il controllo del corretto conferimento sarà effettuato mediante verifiche periodiche di concerto con l'azienda che svolge il servizio di raccolta, con personale qualificato, tutor autorizzato. Anche una sola rilevazione sanzionata di conferimento non conforme comporterà la perdita del beneficio per l'anno di riferimento. La richiesta di riduzione sarà comunque considerata correttamente presentata per le annualità successive, ma sempre subordinata alla verifica del corretto conferimento. Anche questo fatto di dover controllare se poi uno si attiene a quanto sottoscrive, cioè al conferimento in modo differenziato, corretto, è dato proprio dalla necessità di giustificare il perché io offro una riduzione a talune categorie, altrimenti, ripeto, l'altra strada sarebbe quella di trovare risorse extra tarie, extra piano economico e finanziario e riconoscere uno sconto per tutti. Quindi sarà interessante l'anno prossimo vedere questa sperimentazione dove ha portato e se è opportuno o doveroso estenderlo anche ad altre categorie. E però questo, come dicevo, è il frutto di un percorso non solo interno al Consiglio con il lavoro di consiglieri di maggioranza e minoranza, ma anche di un confronto con le associazioni di categoria, che su questa partita ci sono state molto di supporto, perché con loro ci siamo trovati, abbiamo discusso, ci hanno portato delle idee, dei suggerimenti che non abbiamo potuto cogliere in toto per questioni banalmente di quadratura del cerchio, ma che sicuramente per l'anno prossimo, per una revisione, faremo sicuramente tesoro, ecco, di questi suggerimenti arrivati. E tra l'altro ricordo anche un'altra cosa importante che abbiamo già modificato nello scorso Consiglio Comunale con l'introduzione di questo regolamento sulla Tari, che è l'eliminazione di un passaggio di segnalazione, diciamo, del mancato pagamento. Cioè fino all'anno scorso si inviavano più solleciti di pagamento, abbiamo convenuto all'unanimità che fosse necessario, per un motivo di equità, eliminare almeno il primo avviso bonario per evitare che i tempi si allungassero eccessivamente come avviene fino ad oggi. Quindi invece di mandare prima una lettera ti ricordo che ti sei dimenticato di pagare la Tari e dopo 60 giorni mandare un avviso notificato in cui ti dico guarda che ti sei dimenticato di pagare la Tari e dopodiché la società di riscossione che dice guarda che non hai pagato la Tari e se non la pagherai verrò a intraprendere azioni coercitive, a pignorare quello che è, allora avevamo deciso all'unanimità di eliminare la prima lettera bonaria e passare direttamente all'avviso notificato. E questo secondo me è un cambiamento importante che ci darà risultati sul processo di accelerazione del pagamento degli arretrati, che tra l'altro è in miglioramento da quando viene fatto internamente. C'è un tasso sostanzialmente di non riscosso che si avvicina all'11%, quindi è un lavoro importante quello che viene fatto dai nostri uffici, naturalmente nelle ultime due annualità più vicine a quella che sta per iniziare, cioè la 17 e 16, si è un po' più indietro perché c'è un naturale processo gli ultimi bollettini sono arrivati a dicembre, quindi fino a dicembre una persona aveva l'opportunità di pagare, quindi è naturale che le ultime due annualità siano quelle un po' più indietro, però siamo intorno all'11% per le annualità precedenti, quindi un dato importante. Però vorrei ricordare che ancora vengono considerate all'interno del PEF 46.000 euro di accantonamenti per i crediti di dubbia esigibilità, e comunque sono il 5% del valore complessivo del PEF. Tra l'altro, dicevo, siamo partiti da 887.000 euro di ruolo complessivo e oggi siamo a 803, e questo ruolo perché è diminuito? È diminuito perché sono state eliminate tutta una serie di superfici, sono state scorporate dal calcolo della Tari tutta una serie di superfici che prima invece venivano considerate, quindi ritengo che sia ancora più importante il lavoro che siamo riusciti a fare di contenimento dei costi, pur in una situazione che ci vedeva in potenziale riduzione di opportunità per poter continuare a sostenere i servizi offerti. Ma venendo al 2018, vediamo un po' cosa è stato introdotto. Innanzitutto vengono estesi due servizi introdotti l'anno scorso che hanno gravato per 6 dodicesimi, quindi non per tutto l'anno intero, e che siamo riusciti a mantenere naturalmente per l'intera annualità con un aggravio di costi matematico importante. Quindi la raccolta porta a porta settimanale del vetro con dotazione gratuita di bidoni da parte dell'amministrazione comunale, l'anno scorso aggravato per 6 dodicesimi perché è stato introdotto il 1 luglio, quindi quest'anno si è andati a dover sostenere il maggiore costo degli altri 6 dodicesimi mancanti. Inoltre, sempre l'anno scorso abbiamo portato la raccolta della plastica settimanale, e quindi sempre dal 1 luglio, e quindi anche quest'anno per avere la plastica settimanale tutto l'anno abbiamo dovuto sostenere il maggiore costo degli altri 6 mesi non gravanti nel 2017. Abbiamo confermato il servizio di tutto raggio, il servizio dei calendari rifiuti, la distribuzione del calendario rifiuti, la raccolta porta a porta degli ingombranti, a cui abbiamo abbinato anche quella delle vernici che non possono essere più conferite in piazzole, e questo ha dato risultati, numeri alla mano, importantissimi sia in termini di raccolta differenziata sia in termini di economici, quindi significa che è stata un'operazione vincente, che qualcuno abusava della possibilità di andare in piazzola all'Odivecchio e scaricare vernici e pitture. Quando abbiamo detto facciamo la raccolta esclusivamente porta a porta su prenotazione insieme agli ingombranti una volta al mese, c'è stato un crollo dei conferimenti di vernici e pitture, con un risparmio economico significativo. Quest'anno introdurremo una piccola novità che potrà dare ancora migliori risultati da un punto di vista della raccolta differenziata, cioè l'introduzione in piazzola ecologica di un cassone denominato altre plastiche, cioè destinato a raccogliere le numerose tipologie di plastiche non destinabili al riciclo. Come sapete, la plastica che viene avviata oggi al riciclo è quella da imballaggio, quindi bottiglie e quant'altro, imballi un qualunque oggetto, alimento, mentre invece le altre plastiche, quelle con cui sono costituiti giocattoli, arredi, eccetera, non può essere conferita nella plastica, ma deve essere mandata al recupero degli ingombranti. Poi faremo un'apposita campagna informativa su questo servizio e una seconda rilevante novità, seppur meno visibile, consentirà una migliore gestione del verde residuo nei campi sportivi su cui avviene il taglio dell'erba, cioè posizioneremo una serie di cassoni dove verrà scaricato il verde, diciamo lo sfalcio dell'erba, e quindi verrà svuotato periodicamente, evitando che si formino dei cumuli che poi devono essere gestiti dagli operai, quindi con aggravio di tempi, eccetera. Quindi complessivamente poseremo 4 cassoni, quello delle altre plastiche, quello dell'erba al campo sportivo Matteotti, allo Scudellaro, e inoltre un altro cassone del verde presso gli orti comunali, sempre per questa finalità, cioè evitare di formare dei cumuli che poi con fatica devono essere smaltiti, ma avere un servizio di conferimento in un unico punto, e quando il cassone è pieno viene in linea gestione a svuotarlo. E l'ultimo passo, questo, prima di, ci auguriamo prima o poi, riuscire a introdurre il verde porta a porta anche per la cittadinanza. È l'ultimo grande servizio, diciamo, che manca da introdurre, si sa mai che un giorno non si riesca a fare. Ad oggi questo servizio esiste solo per i residenti e le attività della zona industriale. Infine, sicuramente quest'anno sarà anche l'anno della gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio, visto il progetto naufragato di Sogir, e quindi la necessità di partire con una gara d'appalto. Ci affideremo sicuramente alla CUC, e sarà l'occasione per inserire nuovi criteri di efficienza e di efficacia nello svolgimento del servizio di igiene urbana, e spuntando, si spera, a prezzi ancora più competitivi e riuscendo a introdurre a prezzo, diciamo, a condizioni migliori, anche dei vantaggi economici. Volevo infine, mi sono fatto preparare alcuni dati sull'andamento della produzione di rifiuti e delle varie tipologie di rifiuti di questi ultimi 4 anni. Sono dei dati veramente che rendono merito al percorso che tutti i cittadini di Lodivecchio hanno fatto, perché nel 2014 si producevano 448 kg di rifiuto secco all'anno pro capite, oggi siamo scesi a 391, rifiuti pro capite 448 e oggi siamo scesi a 391, mentre invece il secco pro capite è passato dai 103 kg all'anno del 2014 agli 81 kg all'anno del 2017. Ugualmente la produzione di ingombranti si è praticamente dimezzata, da 405 tonnellate all'anno a 226 tonnellate all'anno, quindi evidentemente qualcosa poteva essere migliorato, e dati alla mano. Ma lo stesso è successo con le vernici, dove dall'introduzione delle vernici porta a porta con gli ingombranti praticamente si è avuto un dimezzamento delle quantità conferite. Quindi questo è un po' il quadro di questo piano economico e finanziario 2018 e la spiegazione della modifica al regolamento sulla Tari che andremo a votare questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Ruggeri. Ritengo esaurita la presentazione e illustrazione di tutte le deliberazioni propedeutiche e per il bilancio, compreso i temi relativi alla TARI, quindi sia il regolamento che l'approvazione delle tariffe del piano finanziario, quindi apro il dibattito. Prego, signori. Prego, consigliere Sessi.
Sì, grazie, signor Sindaco. Allora, qualche domanda prima. Innanzitutto, come mai abbiamo aspettato così tanto prima di aderire a questo nuovo sistema di calcolo della TARI? Come diceva il consigliere Ruggeri, quindi è stato praticamente un'imposizione, no? Da questa imposizione siamo passati a questo nuovo sistema che ritengo più equo nel calcolo della tariffa, anche perché vengono considerati tutta una serie di parametri che prima non erano inseriti, anche se dista ancora molto rispetto a quella che dovrebbe essere poi o dovrebbe essere l'obiettivo, è quello di arrivare ad una tariffazione puntuale, no? Infatti si accenna qualcosa nel regolamento, adesso sto andando a memoria, mi sembra proprio in merito alle attività artigianali o comunque industriali, per cercare di inserire comunque un sistema per poter misurare in maniera puntuale quella che è la produzione del rifiuto. Questa è la prima domanda. Poi, va bene, niente, volevo chiedere per la gara d'appalto, però in parte ha già risposto il consigliere Ruggeri, anche perché magari se fosse stata fatta prima, logicamente c'era il discorso di Sogel, e qui poi nascono i due punti di vista differenti che abbiamo dibattuto in questi anni in questo consiglio, e anche perché con una gara d'appalto magari determinate risorse che adesso dobbiamo prendere da quelli che sono gli investimenti, tipo ad esempio i 41.000 euro mi sembra previsti ancora quest'anno per la piazzola ecologica, e mi sembra che erano inseriti anche l'anno scorso, magari con una gara d'appalto potevamo inserirli all'interno della gestione, quindi magari svincolare questi 41.000 euro per poterli poi investire da altre parti. Infine un appunto sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Allora, vado a memoria, se non erro mi sembra che fino al 2014 non era necessario, comunque non era ancora inserito il fondo crediti di dubbia esigibilità, e le cifre accantonate si aggiravano intorno ai 74-75.000 euro. Poi nel 2015 è stato inserito e lì abbiamo fatto un salto enorme e siamo passati a 278.725, quindi di entrate che erano disponibili e che abbiamo voluto accantonare per poter eventualmente tamponare quelli che potevano diventare poi i crediti inesigibili. L'anno successivo, quindi nel 2016, siamo passati a 435.636 euro, e quindi con un più 156.000 euro indicativamente. Di questi 435.000 euro, 406.000 euro sono attribuibili alla TARI, quindi diciamo che la TARI su quelle che sono le possibili entrate che potenzialmente possono diventare inesigibili ha un peso enorme, no? E quindi è chiaro che diventa un argomento fondamentale all'interno della gestione di un bilancio. Un'ultima cosa che ho potuto vedere e considerare, che comunque mi sembra giusto dire, diciamo quelle che sono le cifre che ormai sono diventate inesigibili, mi sono confrontato poi con la responsabile del settore, possono essere considerate quelle degli anni 2009, 10, 11 e 12, comunque gli ultimi 5, diciamo, bisogna andare dietro i 5, ci vogliono 5 anni prima che i crediti diventino inesigibili, e sono attorno a circa, aspetti, sui, qua ho fatto un calcolo veloce, siamo sui 328.000 euro, quindi sono entrate che ormai non possiamo più recuperare e che dovremmo comunque andare a coprire molto probabilmente utilizzando il fondo crediti di dubbia esigibilità. Altre cose? No, ecco, insomma, erano queste qua le osservazioni un po' sul... Poi ci sono altre domande che vorrei fare, però riguardano la parte magari sul discorso degli investimenti, però adesso...
Prego, consigliere, accogliamo tutto.
Sì. No, sugli investimenti, allora, ho visto che c'è questo, il discorso, in poche parole, delle monetizzazioni, come dicevano ci sono alienazioni quest'anno, quindi non avremo entrate di questo tipo. Una domanda è, l'area che era prevista per l'alienazione, quella della zona industriale, diciamo di fianco alla Lidl, che era, mi sembra, che incominciato comunque una variante, mi sembra, la variante 3 al PGT, si è bloccato tutto, al momento è fermo, com'è la situazione? E in più le monetizzazioni, visto che ci sono degli introiti che poi dovrebbero essere utilizzati per l'asfaltatura delle strade e l'illuminazione, che derivano dalla monetizzazione di aree. Quali sono le aree interessate a questo tipo di monetizzazione? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Sessi. Prego, raccogliamo le domande, se ci sono, o le considerazioni. Scusa, non avevo visto. Prego, consigliere Menin.
Una semplice domanda. La quota pro capite che era stata versata per la formazione di SOGIR, per quante annualità è stata versata, e dal momento che il progetto SOGIR è naufragato, questi soldi che fine faranno? C'era la possibilità di poter essere recuperati dal comune, oppure i soldi sono andati a fondo perduto?
Questa è la domanda. Sì, prego. Suo giro. Prego, consiglieri. Il consigliere Sessi chiede il bis. Prego, consigliere. No, ho chiesto se ci sono altre domande, raccogliamo le domande per poter dare le risposte. Prego, consigliere, prego.
In merito al discorso che esiste un fondo che comunque è stato accantonato proprio per il discorso delle società partecipate che sono in perdita,
certo.
Mi sembra adesso memoria, sono 29.000 euro e fa riferimento proprio al discorso
di soldi. La risposta che ne va data, sì. Ho dato la risposta. Grazie, consigliere Sessi. Prego. Se non ci sono altre domande, cominciamo a dare le risposte. Chiedo al consigliere Ugeri di cominciare a rispondere alle quesiti legati al tema tare e rifiuti. Prego.
Allora, sulle cifre citate, io non sono un tecnico e quindi invito il consigliere Sessi, proprio perché non voglio essere impreciso, a entrare nel dettaglio di queste cose con la responsabile Grazia Rosa, che è sempre molto disponibile. Anch'io, non avendo il tecnicismo in me, non solo rischio di essere impreciso nel raccontarlo, ma magari appunto non riesco a comprendere tutti gli aspetti di questa cosa. Però non bisogna confondere il fondo crediti di dubbia esigibilità con quello che è l'accantonamento che va a comporre l'avanzo, quindi sono due aspetti diversi, e mi fermo qui perché appunto non voglio entrare in tecnicismi che non conosco neanche io fino in fondo, e però ho l'impressione che il consigliere Sessi abbia mischiato le due cose, quindi sicuramente possiamo anche andarci insieme dalla responsabile Grazia Rosa e ci facciamo spiegare bene la differenza, perché un conto appunto è quel 5% che deve essere considerato all'interno del PEF, che è sostenuto dal PEF stesso, dal piano economico e finanziario. Un conto invece è l'accantonamento previsto, che viene appunto proprio per questo accantonato negli anni e che poi serve per eliminare quelle quote di inesigibilità che si sono accumulate negli anni. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, sicuramente è un obiettivo da raggiungere come obiettivo di equità, noi abbiamo sempre detto di volerlo raggiungere. Sicuramente c'è da mettere sul piatto anche una questione economica. Gli ultimi dati parlano di un risultato per quanto riguarda l'Odivec di raccolta differenziata dato 2017 che è pari al 78, quasi l'80% per intenderci, quindi 78,80, quindi un risultato altissimo. E introdurre la tariffa puntuale sicuramente avrebbe un significato di equità, sicuramente porterebbe a un miglioramento ulteriore, quindi passare, non so, da 78 a 90% di raccolta differenziata sarebbe un risultato ambientale molto molto significativo. Ma di quali maggiori costi deve farsi carico il piano economico e finanziario, quindi i cittadini, per poter arrivare a un 90, un 95, un 88% di differenziata? Cioè bisogna ragionarci bene, perché è un obiettivo da raggiungere, ma le esperienze che abbiamo visto, io e il sindaco siamo andati anche in visita a comuni che già applicano la tariffa puntuale, naturalmente per misurare puntualmente quanto rifiuto secco viene prodotto sono necessari degli investimenti sui mezzi, degli investimenti come servizio al cittadino, e tutto questo va quantificato, quindi si parla di impegni economici significativi, sia che si usi il bidone col microchip, quindi presuppone comprare un bidone col microchip, un camion che sappia leggere il chip, sia prevedere nella prima fase maggiori forze lavoro in campo per raccogliere gli abbandoni, oppure nel caso del sacchetto col codice a barre, insomma a passare al sistema di tariffa puntuale presuppone degli investimenti a fronte appunto di un, quindi al cittadino vado a dirgli sì sono più equo, però intanto dobbiamo pagare 200.000 euro in più per approntare il sistema, quindi bisogna pensarci bene, trovare il modo per arrivarci. Tra l'altro il sistema ultimo e più giusto sarebbe quello di pesare il secco prodotto più che definire categorie precise di quanto secco si può produrre. Però concordo, è l'obiettivo da raggiungere e si raggiungerà secondo me negli anni. I dati dicono che stiamo arrivando pian piano a creare le condizioni perché si possa approntare un sistema di tariffazione puntuale. Infine sulla gara d'appalto, anch'io ho la fiducia nel fatto che il Comune potrà mettere sul tavolo, appunto, potrà chiedere maggiori servizi, potrà chiedere una serie di implementazioni e migliorie che ancora oggi, di cui ancora oggi Lodivecchio necessita. Sicuramente abbiamo fatto dei progressi, però ci sono ancora tante cose dal punto di vista del servizio, sia nella qualità erogata, quindi magari anche proprio in sede di definizione, di penalità, eccetera, essere più stringenti verso il futuro gestore sulle inadempienze, sull'inefficacia, sia prendere in mano alcuni temi che non sono ancora stati affrontati e cogliere l'occasione perché vengano affrontati e risolti di concerto con il nuovo gestore, magari ecco senza spendere di più ma mettendolo a gara, spendendo la stessa cifra per qualcosa di più.
Grazie consigliere Ruggeri. Prima di lasciare la parola all'assessore Leone per la risposta in merito al tema delle alienazioni e delle monetizzazioni, apprezzo molto l'intervento del consigliere Sessi perché è stato molto puntuale sulla destinazione delle monetizzazioni che è vincolata. Su quale area adesso spiegherà ovviamente l'assessore, ma non ci scampo. Illuminazione pubblica, manutenzione strade, questo è un vincolo, quindi ha già risposto lei dal punto di vista della destinazione. Quali sono adesso l'assessore Leone darà le spiegazioni. Però prima di lasciare la parola io volevo riprendere una cosa importante che ha detto il consigliere Sessi, confermando ovviamente l'analisi che l'ha fatto in merito alla destinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, soprattutto quelle che vanno a incidere sul piano finanziario della Tari. Ha ragione. È una quota vincolata per legge che ha un'origine molto lontana, che però dobbiamo per completezza di informazione dire anche che da quegli anni che lei ha citato a quelli diciamo, successivi, più recenti, c'è stato un grande cambiamento di attenzione rispetto al recupero del credito, che si è ridotto moltissimo, anche perché ricordiamoci che la gestione precedente era in mano di Equitalia, che non era poi così attenta nel recuperare così puntualmente i crediti, mentre con l'azione che ha svolto l'amministrazione, se ricordo bene, vero grazie dalla fine 2013-2014, introducendo il discorso di area riscossione, quindi con anche la riscossione coattiva dei crediti, abbiamo ridotto tantissimo quello che è il margine appunto di crediti che poi potrebbero andare in questa voce di dubbia esigibilità. Però quella voce vero entra, quindi lei ha ragione quando dice, anche se una quota siamo 4-5%, è comunque una quota che trascina un pregresso di chi, uso questo termine forte, non ha pagato. E ovviamente va in capo a tutto il piano finanziario. Però è importante anche dire che il lavoro che ha fatto l'amministrazione è molto importante sul recupero dei crediti. Io ho citato prima nella mia relazione alcune voci, che sono quelle più importanti anche come peso, le sanzioni ad esempio, ma anche la tassa di rifiuti abbiamo parlato, ma anche la refezione scolastica, sebbene è vero assessore, si è ridotta tantissimo rispetto a quelle che erano le precedenti. Comunque confermo quello che ha detto lei consigliere, quindi condivido la sua analisi. Prego assessore Leone.
Sono solo due cose che, per rispondere alla, alla domanda di Sessi, del Consiglio di Sessi. L'area non c'è, non sono state previste introiti per le alienazioni, perché quell'area a cui si faceva riferimento era stata inserita nella alienazione del terreno del comune, quelle possibili alienazioni, perché c'era stata una manifestazione di interesse al quale noi poi avevamo chiesto dei chiarimenti, spiegazioni, per avere più ragguagli. Questa manifestazione di interesse poi è venuta meno, quindi non c'è stata più proposta, no? Quindi non abbiamo fatto il bando perché non c'era più una manifestazione di interesse, non c'era già un soggetto che potenzialmente poteva partecipare. Mentre per quanto riguarda ho inserito sì, erano state fatte un avvio del procedimento per una variante al PGT per quell'area, in primo luogo perché abbiamo modificato il perimetro del Parco dei Sillari. Il Parco dei Sillari è modificato, comunque quella modifica della perimetrazione va poi inserita anche nel PGT per essere formalmente corretta. Essendo limitata questa variante, si è preferito quindi per un momento soprassedere per cercare, quando c'è qualche altra variante, mettere assieme, per non lasciare solo quella, perché inizialmente c'era, se si fosse maturata la manifestazione di interesse, quindi si fosse realizzata, allora sì, come già previsto nel piano di alienazione, l'area diventava poi da stand diventava produttivo, no? Quindi quella roba libera adesso non c'è, è venuta meno. Per quanto riguarda gli importi, gli introiti delle monetizzazioni, si riferiscono al piano di lottizzazione già approvato dalla Giunta, per il quale però bisogna ancora sottoscrivere la convenzione. E monetizzazioni si riferiscono a una mancata cessione di standard, cioè gli standard previsti nel piano sono inferiori a quelli previsti dalla normativa, quindi la differenza viene monetizzata in base alle delibere già fatte dal Consiglio Comunale.
Grazie Assessore Leone. Prego Consigliere Sessi.
Rispondere al Consigliere Ruggeri. Sì. Quello che diceva lui, che sono differenti, sono due cose differenti, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il 5% che invece ritroviamo qui nel fondo rischi. Sì, corretto, ma ne ho parlato anche con la responsabile, che è stata molto chiara in merito. Sono due cose differenti, magari mi sono spiegato male io, ma sono due cose completamente differenti. Un conto è il 5% che viene accantonato, un altro è il fondo crediti di dubbia esigibilità, e un'altra cosa ancora è il discorso delle quote che non sono più esigibili, che risalgono a quegli anni e che hanno avuto un impatto notevole poi su tutta la gestione, perché poi alla fine penso che il problema grosso che è entrato è questo qui e che ha dovuto un po' far correre ai ripari, no? Almeno io penso che sia questa. No,
un'altra parola. Consigliere Sessi, la ringrazio per la puntualizzazione. Credo che si sia confrontata bene con la signora Grazia Rosa, perché è stato puntualissimo. Effettivamente è così, nulla da aggiungere. E questa è la situazione. Sono due cose differenti, ciò che entra nel piano finanziario e quello che invece noi abbiamo inserito poi nella voce di accantonamenti. Sono due cose, però è quello che ha detto lei. Volevo concludere le risposte in merito a Sogir. Io vorrei però fare una precisazione in riferimento a quello che ha detto il consigliere Ruggeri e il consigliere Menin. Si è parlato di un naufragio, naufragata. Allora, sta naufragando. L'assemblea che metterà in liquidazione la società non è ancora avvenuta, è stata rimandata, era in questi giorni, una serie ci sarà sicuramente. Però vorrei precisare che è un naufragio che qualcuno ha voluto. Per quanto mi riguarda, io non l'avrei voluto questo naufragio, anzi avrei insistito perché c'erano tutte le condizioni per andare avanti. Ritengo che sia veramente una situazione grave, per fortuna moltissime amministrazioni la pensano come noi, però prendiamo atto delle volontà del socio di maggioranza di Sogir, che ha già dato indicazioni di quello che sarà il percorso, e quindi imminente, fra poco ci sarà probabilmente la messa in liquidazione. La risposta a Menin. Peraltro faccio proprio cenno a una recente sentenza della Corte dei Conti, ringrazio Grazia Rosa che è venuto aggiornato, che ci impedisce di dare l'ulteriore quote oltre quelle già versate previste contrattualmente annuali su GIR, il valore pro capite è trasformato in quota annuale, perché una società partecipata posta in liquidazione non ha prospettive di continuità aziendale, è vietata finanziarla con risorse comunali. La risposta è già questa: non procederemo, però siccome dovremo tutti i comuni che fanno parte di SOGIR risanare la perdita, abbiamo previsto quell'accantonamento che è stato poi citato nella voce, ed è una risposta che abbiamo dato anche alla Corte dei Conti su questo tipo di impostazione, rispettosi quindi delle normative. Cosa faremo? Lo vedremo dopo l'assemblea, perché sicuramente, come ha detto lei Menin, magari in altra forma, cercheremo di trovare il modo di recuperare quello che abbiamo versato o che rischiamo di versare per altre motivazioni, a fronte dell'interruzione di un percorso che secondo noi era ancora invece praticabile. Però l'assemblea non c'è ancora stata. Quando andrà in liquidazione vedremo. Il consigliere Ugeri ha già detto che ovviamente attiveremo subito quelle che sono le procedure di gara per affidamento del servizio. Quindi non versiamo più, di certo non si versa. Abbiamo versato il 2017, giusto? Una delle tre famose. Però, fine, siamo fermi e ci fermiamo fino alla definizione. Prego, prego consigliere Sensi.
Prima ho fatto riferimento al fondo, qui al discorso di Sogir, il fondo società partecipato ha detto 29.000, invece sono 19.000.
Ho sbagliato a dire 19.000?
Io ho detto 29, invece sono 19.
Perché... Chiedo scusa, ho capito. Se non ci sono altri interventi, io passerei... A questo punto non chiedo ai capigruppo di come comprare, perché o facciamo una dichiarazione di voto su alcuni punti oppure vediamo delibera per delibera. Lei vuole esprimere una dichiarazione di voto? Chiedo scusa.
Votiamo punto per
punto. Per punto. Siamo d'accordo? Allora adesso avete un po' di pazienza, comincerò a presentare il deliberato dei 6 punti e una alla volta metteremo in votazione. Grazie. Allora, argomento numero 1, approvazione programma per l'anno 2018 per il conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenze per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuata. Do per letta e conosciuta la premessa e passo al deliberato. 1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il programma 2018 degli incarichi di consulenza e collaborazione come da elenco collegato quale parte integrante e sostanziale della presente. 2. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste nella normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto concerne i limiti di spesa, criteri e modalità. 3. Di dare atto che il limite di spesa complessiva annua per incarichi nell'anno 2018 è stabilito in euro 5.096 ai sensi dell'articolo 5, limiti di spesa, del regolamento approvato con delibera giunta comunale 128 del 2008 e successivamente modificato con delibera giunta comunale 1 del 2012. 4. Di dare atto che la riduzione prevista dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 78 del 2010 non possa applicarsi alle previsioni di spesa per consulenze, essendo tale voce derivata dalla necessità di evitare futuri contenziosi in materia di edilizia ed urbanistica. 5. Di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti in norme di legge. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma saranno attribuite ai responsabili di area con l'approvazione del piano esecutivo di gestione subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 che avverrà in questa stessa seduta. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Cerrelli, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Devo citare, come sapete, i nomi per averli in registrazione. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Sabini, consigliere Menini, consigliere Mondello. La delibera approvata è immediatamente eseguibile. Argomento numero 2 all'ordine del giorno. Approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica IUC, parte terza, tassa sui rifiuti TARI. Anche per questa delibera do per letta tutta la premessa e do per conosciute l'articolo che è stato citato poi nella presentazione. E passo al deliberato. 1. Di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, parte terza, tassa rifiuti TARI, come d'allegato alla presente deliberazione, formarne parte integrante e sostanziale introducendo il seguente nuovo articolo. L'articolo 19 bis, riduzione per utenze non domestiche. Lo do per letto? Chiedo scusa o lo leggo integralmente? Lo do per letto? Grazie, lo do per letto e per conosciuto e pertanto passo al punto 2 che è di stabilire che il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1 gennaio 2018, 3 di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia le norme legislative inerenti all'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1,639-703 della legge 147-2013 e successive modifiche intervenute, alla disciplina generale in materia di tributi locali e dalla legge 27 luglio 2000 numero 112, statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 4. Di delegare il responsabile del servizio finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini con le modalità previste dalla normativa vigente e a pubblicarli sul sito internet comunale nell'apposita sottosezione dell'amministrazione trasparente. Chi è favorevole alzi la mano. Ah sì, scusa, allora dichiarazione di voto, prego consigliere Sini.
Grazie. In questo punto parliamo del regolamento sull'applicazione dell'imposta municipale. Questo è il risultato di una collaborazione proficua nel gruppo di lavoro sulla tassa dei rifiuti. Abbiamo dimostrato che insieme si può ottenere un risultato migliore. Quando verremo chiamati in causa saremo sempre disponibili per contribuire. Pertanto il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
La ringrazio, consigliere Savini. Posso mettere in votazione? Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità, chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie. La delibera è stata approvata e immediatamente eseguibile. Argomento numero 3. Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione tariffe e piano finanziario 2018. Anche per questa delibera do per lette conosciute le premesse, passo al deliberato. 1. Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il piano finanziario per l'anno 2018 contenente costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi, riportato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Di approvare le tariffe per l'anno 2018, di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal piano finanziario, ai dati in possesso del servizio tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti e dai seguenti coefficienti del DPR 15 del 1999. KB per utenze domestiche, coefficiente medio previsto, KCKD per utenze non domestiche, coefficiente minimo previsto. 3. Di dare atto che le tariffe, così come sopra determinate, garantiscono la copertura del 100% delle spese previste per l'anno 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. 4. Di dare atti che, ai sensi del comma 666 del citato articolo 1 alla tassa sui rifiuti TARI, così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il tributo provinciale per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui l'articolo 19 del decreto legislativo numero 504 del 1992 fissato nella misura del 5%. 5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, inviandolo per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui l'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 numero 360 e successive modificazioni. 6. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Se ci sono dichiarazioni di voto, passo alla votazione. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Le dichiarazioni di voto? Ah, grazie. No, scusi, avevo... allora, favorevole, ok? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità, chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvata la delibera, è immediatamente eseguibile. Argomento numero 4 all'ordine del giorno. TASI, anno 2018, individuazione dei servizi indivisibili, indicazione dei relativi costi. Anche per questa delibera, dopo aver letta la conosciuta e letta la premessa, leggo il deliberato. 1. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, il gettito TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai servizi indivisibili in esso elencati. 2. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI per l'anno 2018 sono i seguenti. A. Polizia locale ordine pubblico euro 245.121,48. B. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e illuminazione pubblica euro 233.300. C. Protezione civile euro 3.185. D. Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente euro 84.708. E. Servizi cimiteriali euro 41.000. F. Costi servizi istituzionale, anagrafe e stato civile, euro 218.213,51, per un totale complessivo di euro 825.527,99. Dichiarazioni di voto? Se non ce ne sono, passo in votazione. Chi è favorevole? Grazie. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Contrari? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Astenuti, consigliere Sessi e consigliere Cerrelli. Grazie. La votazione, chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Chi si astiene? Consigliere Sessi. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Grazie. Argomento numero 5. Approvazione nota d'aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2018-2020. Anche per questa delibera, dopo aver conosciuta e letta la premessa, passo a leggere il deliberato. 1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000, la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto numero 5 del 17 gennaio 2018, modificata e integrata con indicazioni di quella deliberazione Giunta Comunale 19 del 31 gennaio 2018 ad oggetto. Legge 27/12/2017, numero 205, comma 853 e seguenti, messa in sicurezza edifici pubblici del territorio, atto di indirizzo, e della delibera giunta comunale 33 del 14 febbraio 2018 ad oggetto modifica lo schema del programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche e dell'elenco annuale 2018 adottati con deliberazione giunta comunale 133 del 2017. 2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune, amministrazione trasparente, sezione bilanci. Dichiarazione di voto? Metto in votazione. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Cerrelli, consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Grazie. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Grazie. La delibera approvata e immediatamente eseguibile. Argomento numero 6. Esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020. Anche per questa delibera do per conosciute e per lette le premesse. Passo al deliberato. 1. Di approvare il bilancio di previsione per esercizio 2018-2020 e relativi allegati, le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo, che anche questo do per conosciuto e per letto, relativo alle entrate e riepilogo generale per titoli. Do per conosciuto e per letto anche la tabella relativa alla spesa riepilogo generale per titoli. 2. Di accogliere la proposta di emendamento protocollo 2442 del 19 febbraio 2018, allegata alla presente, al fine di consentire all'amministrazione comunale di portare a termine la procedura di richiesta di contributo per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 853 seguenti, della legge 205 del 2017. 3. Di autorizzare le seguenti modifiche allo schema di bilancio 2018-2020 approvato con delibera giunta comunale numero 5 del 17 gennaio 2018 e conseguente adeguamento delle risultanze del DUP 2018-2020. Do per conosciute sia la tabella relativa alle entrate sia quella relativa alle spese. 4. Di dare atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 previsti dall'articolo 9 della legge 243 del 24 dicembre 2012. 5. Di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio 2018 le tariffe e le aliquote di imposta adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale. 6. Di approvare l'elenco annuale 2018 del programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, articolo 128, e il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 ed approvato dalla Giunta Comunale. 7. Di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili e riassuntivi del bilancio del documento unico di programmazione 2018-2020 sul sito internet del Comune di Lodivecchio. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Savini.
Grazie. Noi siamo sempre a richiedere una commissione al bilancio. Fino a quando non verrà istituita, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Prendo atto di queste dichiarazioni, consigliere Savini. Io però vorrei mettere in evidenza che è vero, c'è stata una questione anche di tempistiche, abbiamo fatto una scelta di dare sicuramente priorità al tema della Tari quest'anno, quindi viene confermata assolutamente questa indicazione di procedere con questo gruppo di lavoro. Però bisogna anche riconoscere, e l'ha detto anche il consigliere che lei che è intervenuto prima, che il lavoro fatto sul tema della Tari è stato proficuo e mi sono permesso di segnalarlo nella mia introduzione ringraziando tutti i consiglieri che hanno veramente profuso un impegno importante. Quindi comunque c'è stato un passo in questo senso importante. Chi è favorevole? Chiedo scusa, prego consigliere Cerrelli.
Allora, innanzitutto...
Scusi, non avevo visto la richiesta.
Ci mancherebbe. Complimenti agli uffici competenti per aver supportato l'attività dell'amministrazione comunale nel redigere il bilancio di previsione oggi all'ordine del giorno. Anticipo il mio voto che mi astengo e lo dico anche con amarezza. Amarezza perché, diciamo, seppur ho visto nascere il progetto di vivere Lodivecchio e l'ho sostenuto e lo sosterrò sino all'ultimo giorno che mi sarà possibile, cioè quindi già 14 anni che sono impegnato in questo progetto, e ritengo, uso il termine un po' forte, un piccolo uomo, chi organizza un incontro in maggioranza senza coinvolgere un consigliere comunale in un momento così importante. In particolare, cosa succede? Ritengo, seppur vissuto proprio a livello personale, che il futuro, privo oggi come oggi di qualsiasi forma di discussione, che si manifesta appunto in particolare nella lettura e nell'analisi di questo bilancio di previsione e le scelte relative conseguenti per il triennio 2018-2020, mi rendono impossibile sostenere un voto favorevole. Nello specifico, sottolineo appunto l'amarezza nel vedere avanzare una prospettiva diversa da quanto con entusiasmo il primo giorno di questo mandato in particolare avevo, diciamo, nel mio volermi impegnare così via, ovvero appunto giorno dopo giorno noto sempre più un alo di vecchio, ripeto, il mio punto di vista, quindi ognuno di noi ha un punto di vista, quindi per poche, vedo sempre, uso il termine, pochi eletti, dove magari le scelte che vengono fatte in una stanza, oltre che marcare la distanza tra l'amministrazione e i cittadini, servono anche a, diciamo, ad accantonare, mettere dei margini del progetto tante donne e uomini che sono sicuro che per lo di vecchio hanno ancora tanto da dare. Detto questo, oltre ai numeri che sicuramente hanno comportato tanto lavoro e ragionamenti per far sì che comunque ognuno di noi professi il bene migliore per lo di vecchio, ritengo che appunto oltre ai numeri e valorizzare tutto ciò che è la storia, il nostro patrimonio, sia strutturale che di persone, possa essere importante per rendere sempre più positiva la nostra città.
Grazie consigliere Cerrelli. Se vi posso permettere solo una puntualizzazione, lei sicuramente ha preso buona nota di quelli che sono stati i contenuti di questa proposta di bilancio e quella degli anni precedenti e avrà ben avuto modo di apprezzare che c'è piena coerenza con le linee programmatiche di questa amministrazione e della coalizione che la sostiene e linee programmatiche che lei ha sottoscritto e ha approvato nelle prime sedute di consiglio. Da questo punto di vista, quindi, credo che ci sia una riflessione da fare. La mancanza di coerenza potrebbe essere un elemento di riflessione, ma credo siamo pienamente coerenti su quelle linee programmatiche, che ribadisco, lei ha pienamente condiviso. Grazie. Posso passare alla votazione? Grazie. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Chi si astiene? Consigliere Cerrelli e consigliere Sessi. Grazie. E consigliera Cesari. Bene. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Chi si astiene? Consigliere Sessi e consigliera Cesari, grazie. La delibera è approvata ed immediatamente eseguibile. Ora passo subito alla trattazione del punto numero 7, che se ricordo bene è una comunicazione. Quindi devo solo comunicare, non devo metterla in votazione. La leggo integralmente perché è molto snella e semplice. Richiamata la deliberazione giunta comunale numero 168 del 20 dicembre 2017, avente per oggetto bilancio esercizio finanziario 2017-2019, prelevamento dal fondo di riserva, visto l'articolo 18,1 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consigliare numero 38 del 28 giugno 1996, e successivamente integrato e modificato con delibere consigliari numero 57 del 30 settembre 1996 e numero 39 17 11 1997, che testualmente recita: le deliberazioni della giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al consiglio nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale di aver utilizzato il fondo di riserva per un importo di euro 1000 per provvedere ad integrazione di alcuni interventi di spesa risultanti non sufficientemente disponibile per coprire le esigenze finanziarie fino al 31/12/2017. ho provveduto a dare comunicazione, non avevo letto il titolo, argomento è comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo numero 267/2000 dell'utilizzo del fondo di riserva, delibera giunta comunale 168 del 20 dicembre 2017. Grazie dottoressa. Passo ora alla trattazione dell'argomento numero 8, approvazione del regolamento per la gestione dell'unità di offerta educativa comunale La Coccinella. Per la trattazione di questo argomento lascio la parola al vice sindaco Laura Balzari.
Sì, buonasera a tutti. Questo regolamento è stato portato nella commissione regolamenti che ha provveduto a leggere articolo, perché il precedente regolamento era un regolamento molto vecchio e non più, come dire, adatto alla struttura che del nido attuale. Addirittura non era previsto all'interno del regolamento, non era prevista la sezione primavera, ma faceva riferimento ancora alle vecchie sezioni del nido con i piccoli e i grandi. Si è provveduto a recepire tutta la nuova normativa che è cambiata nel corso degli anni e che faceva riferimento a varie cose, ad esempio, non ultimo, tutta la questione dei vaccini e si è appunto recepito all'interno di questo regolamento. Sto, come dire, dicendo le cose più importanti, perché poi, lo ripeto, è stato rivisto un po' tutto punto per punto. Si è provveduto anche a recuperare il vecchio comitato di gestione che non era più previsto e che invece abbiamo ritenuto di reinserire all'interno del regolamento, che avrà la funzione anche di stilare le graduatorie. Ecco. Non so, avete avuto sicuramente il consigliere Savini che nella commissione regolamenti era presente, ha avuto l'opportunità di leggere punto per punto, però il regolamento è stato recapitato, per cui se ci sono domande io sono a disposizione, se no... Sì, tutto quello che era stato detto in commissione, laddove è stato possibile, è stato recepito, insomma, anche se non ci sono state grandi richieste di cambiamento.
Grazie vice sindaco, io quindi lascio la parola ai consiglieri. Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla lettura della proposta di delibera. Anche per questa delibera, dopo aver conosciuta letta la premessa, passo al deliberato. 1. Di approvare il regolamento per la gestione dell'unità di offerta educativa comunale La Coccinella, composto da articoli 22, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che detto regolamento entrerà immediatamente in vigore e contestualmente cesserà di avere efficacia il regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 34 del 25 ottobre del 2007. 3. Di disporre che il testo del regolamento sia reso noto mediante pubblicazione all'albo online per la durata di 15 giorni e sia contestualmente inserito nella raccolta dei regolamenti comunali disponibili sul sito internet dell'ente. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Grazie. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera è stata approvata, immediatamente eseguibile. Argomento numero 9, parliamo sempre della coccinella. Designazione di 3 componenti del comitato di gestione dell'unità offerta educativa comunale La Coccinella. Per la trattazione la presentazione del punto lascio la parola al vice sindaco Laura Balzari.
Sì, come dicevo poc'anzi, all'interno del regolamento sono stanchissima, non ce la faccio neanche a parlare. Si è definito il comitato di gestione e adesso dobbiamo provvedere alla votazione. Sono previsti 2 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza. Se fate una proposta, noi sì. Per la maggioranza proponiamo Zanini e l'assessora Losi.
Grazie.
Menini Sergio, Zanini Roberta
e Losi Loredana.
Perfetto. Ci sono degli interventi? Dichiarazione di voto, passo alla lettura della delibera. Premessa letta e conosciuta, delibera. 1. Di eleggere in seno al comitato di gestione dell'asilo nido comunale i rappresentanti del Consiglio Comunale di seguito specificati. Per la maggioranza Roberta Zanini e Loredana Losi. Per la minoranza Sergio Menin. 2. Metto in votazione. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 10 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo Vivero di Vecchio ad oggetto, rispetto e promozione dei valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. Lascio la parola al consigliere Stefano Uggeri, firmatario per il gruppo Vivero di Vecchio della proposta di mozione.
Grazie. Il titolo della mozione già dice tutto, e lo ripeto, rispetto e promozione dei valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. La necessità di depositare, di mettere all'ordine del giorno e di discutere una mozione come questa nasce dalla presa d'atto che oggi vi è un riemergere di certi movimenti illiberali e ispirantisi all'ideologia neofascista, quando non proprio fascista in pieno, che ci spinge veramente a portare la discussione in quello che è il contesto civico per eccellenza, cioè il Consiglio Comunale, la necessità di non smettere, di non abbassare mai la guardia e di tenere alti i valori dell'antifascismo. Noi come consiglieri comunali, come rappresentanti delle istituzioni, non solo siamo obbligati naturalmente a fare riferimento ai valori costituzionali che discendono dalla resistenza antifascista, ma dobbiamo fare un passo in più e dobbiamo essere a nostra volta megafoni di questi valori e mantenere alta la militanza verso questi valori antifascisti. E come si permette nella mozione, l'antifascismo è la radice ideale culturale da cui nasce la Repubblica Italiana. E la Costituzione democratica, la quale rappresenta il metodo democratico contro ogni forma di totalitarismo. Quindi i fatti che noi oggi vediamo sempre più frequentemente narrati nelle televisioni, sui giornali, di violenze, di scontri, di prevaricazioni, di ondate di razzismo e di xenofobia che traggono la loro matrice culturale dal fascismo, ci fanno pensare che è facile, no? Uso parole di qualcun altro, è facile fare il neofascista in uno Stato democratico, non è altrettanto facile fare il democratico in uno Stato fascista, e questo io penso sia un pensiero da non dimenticare mai. Parte anche dalla consapevolezza, il deposito di questa mozione, che anche nel nostro piccolo possiamo e dobbiamo fare qualcosa, perché non siamo slegati dal contesto che ci circonda. È vero, nella nostra comunità non sono avvenuti scontri, non sono avvenuti episodi di prevaricazione neofascista, eppure abbiamo avuto sul nostro territorio, ahimè, la presenza di iniziative di piazza da parte di partiti o organizzazioni che si richiamano negli ideali a quel periodo della storia italiana. Ma l'Odi Vecchio è stato fucina del sentimento antifascismo e di riscatto nazionale, pagando col sangue la resistenza al regime durante la guerra di liberazione dal nazifascismo. E quindi riteniamo necessario attivare la comunità nell'opera di difesa della dignità e della memoria storica e della memoria umana del nostro territorio, e per mantenere vivi i valori antifascisti nel rispetto di chi ha dato la vita perché noi oggi potessimo essere qui a discutere democraticamente. Infatti, la Costituzione già prevede una serie di disposizioni transitorie, poi, diciamo, corroborate dalla legge Scelba del 52, dalla legge Mancino del 93, che enuncia chiaramente come la discriminazione, l'odio, la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punito con la reclusione sino a 3 anni di chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, eccetera. È vietato a queste persone anche l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, insomma una serie di presupposti che vengono raccolti dalla legislazione che man mano si è susseguita negli anni per cercare di porre un freno appunto a un'ondata di discriminazione razziale, etnica, nazionalista, religiosa, che ha radici profonde e che oggi come non mai vediamo pervadere sempre di più la società italiana. Peraltro questo Consiglio Comunale ha approvato al comma 6 dell'articolo 1 del suo statuto, quindi recentemente revisionato e approvato poi nel maggio 2015, che il Comune di Odi Vecchio è operatore di pace e si ispira ai principi dell'antifascismo sanciti dalla Costituzione. Inoltre il Consiglio Comunale il 27 aprile del 2016 ha approvato un ordine del giorno ad oggetto per un'adesione completa al documento dell'ANPI nazionale e dell'Istituto Alcide Cervi, presentato all'onorevole Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per uno Stato pienamente antifascista. Quindi la mozione che portiamo in discussione oggi vuole essere uno strumento per respingere il tentativo di infiltrazione dell'area oltranzista nei partiti politici istituzionali, che ha portato anche alla candidatura di alcuni elementi facenti capo a movimenti chiaramente neofascisti, anche in liste tradizionalmente lontane dalla destra, evidenziando il tentativo di penetrare nelle istituzioni. C'è quindi un livello palese, un livello evidente di scontro nelle piazze, di violenze e di soprusi, c'è anche un secondo livello di tentativo di penetrare all'interno delle istituzioni o attraverso movimenti che predicano l'odio apertamente e che devono essere combattuti, sia indirettamente attraverso il mascheramento di certe figure in partiti, diciamo, non direttamente ascrivibili alla destra neofascista. Pertanto ritengo sia fondamentale che il Consiglio Comunale, nella sua interezza, possa porre in atto un'ulteriore misura a tutela della nostra comunità e di questi ideali di antifascismo che rappresentano, dovrebbero rappresentare tutti i cittadini italiani, ma ancora di più dovrebbero rappresentare una comunità antifascista come la nostra e ancora di più un'istituzione come il Consiglio Comunale. Quindi la richiesta è che il Consiglio Comunale di Rodivecchio impegna il Sindaco e la Giunta a non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando o praticando comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento e identità di genere, subordinando l'assegnazione o concessione di spazi, suolo pubblico e sali di proprietà del Comune, patrocini, contributi di qualunque natura ad una dichiarazione esplicita di rispetto e riconoscimento nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana. Imporre, si chiede sempre al Sindaco e alla Giunta, di imporre come requisito necessario per l'assegnazione di spazi e contributi pubblici il non aver subito condanne anche con sentenza non definitiva per reati di cui alle leggi elencate in premessa, legge Scelba, legge Mancino, di prevedere nei moduli di richiesta di utilizzo degli spazi pubblici da presentare al momento della richiesta di autorizzazione una dichiarazione esplicita di riconoscimento nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana, di istituire meccanismi di intervento impeditivo per quanto riguarda occupazione di spazi, l'assegnazione di contributi, patrocini o altre forme di supporto a sostegno ad associazioni che, pur avendo sottoscritto la suddetta dichiarazione, presentino richiami all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o sessuale, verificati a livello statutario, ove lo statuto è presente, sui siti internet o sui social network o nell'attività pregressa oppure per accertata violazione delle leggi in materia. Chiede anche di richiedere maggiore vigilanza al corpo di polizia locale e alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale nel contrasto alle fattispecie di cui sopra ed in particolare alla diffusione di volantini inneggianti alla discriminazione, all'odio e alla violenza per motivi sessuali, linguistici, etnici o religiosi. E al tempo stesso anche di investire in cultura, favorendo le iniziative promosse dalle associazioni che favoriscano i valori di libertà, tolleranza e uguaglianza a cui si richiama la nostra Costituzione, e di porre particolare attenzione alle politiche giovanili, in quanto fascia di popolazione dotata di minori strumenti per valutare la portata storica di quel periodo, favorendo i percorsi scolastici e la partecipazione a progetti culturali che valorizzino la cittadinanza attiva e i valori democratici verso i giovani. Trasmettere inoltre il presente ordine del giorno a Regione Lombardia, alla provincia di Lodi e ai comuni lodigiani, invitando loro a promuovere analogo indirizzo amministrativo. Lodivecchio, con questa mozione, se approvata, si pone nell'ambito di quei comuni, e non sono pochi e non sono neanche poco significativi, perché ricordiamo molti capoluoghi di provincia, una città su tutte, Milano, che hanno sottoscritto e votato mozioni di questo tipo a ricordo e a conferma di un percorso, a ricordo e a conferma di valori che devono contraddistinguere le istituzioni, e come atto concreto, pur nella limitatezza di un comune, diciamo della possibilità normativa o comunque di azione di un comune, dell'impegno sul fronte dell'antifascismo militante contro quello che purtroppo stiamo vedendo tutti i giorni raccontare sui media. Grazie.
Grazie consigliere Ruggeri. Essendo questa una mozione, è prevista la votazione e quindi sono previste le dichiarazioni di voto, per cui io lascio la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto su questa proposta di mozione che ha illustrato il consigliere Ruggeri. Se ci sono degli interventi, dichiarazione di voto, perché non ci sono. Prego, consigliere Cerrelli.
È un intervento, non è una dichiarazione di voto, e di conseguenza comunque lo sarà.
Mi scusi, consigliere, deve essere chiaro, è una mozione, non c'è dibattito, quindi è una dichiarazione di voto.
Vorrei dire qualcosa.
Certo, la dichiarazione di voto le illustra la premessa, allora, con la sua
posizione. Sicuro il voto favorevole, ci mancherebbe altro. Ma in particolare, una mozione di sicuro ha sempre un significato importante, seppur in un contesto del genere. però secondo me, a fronte di tante immagini che si vedono in televisione, discussioni tante volte anche strumentalizzate, la risposta più bella, e io l'ho vissuta ieri in questa sala gremita da più di 200 persone veramente, e complimenti ancora all'ANPI che l'ha promossa questa iniziativa. Quindi certo, abbiamo impegnato un quarto d'ora a leggere un argomento di sicuro che è anche importante leggere e far capire, però cioè, la realtà dei fatti, un'iniziativa come quella di ieri, veramente mi complimento anche con l'amministrazione per l'averla supportata, e questa iniziativa ha generato qualcosa di importante, e il sentimento antifascista di sicuro una volta ancora di più è stato richiamato. Io sono sicuro che comunque i cittadini, sì, qualche estremista c'è, però siamo tutti abbastanza maturi nel capire bene e come affrontare certe situazioni.
Grazie consigliere Ciarrelli, ha motivato la sua dichiarazione di voto.
Tra giornata di ieri.
Sicuramente è un apprezzamento gradito. Ci sono altri interventi, quali dichiarazioni di voto? Se non ci sono, io passo, metto in votazione questa mozione presentata dal gruppo Vivelo di Vecchio ad oggetto rispetto e promozione dei valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello e consigliera Cesari. Grazie. Per le mozioni non serve, vero, l'immediata eseguibilità, per cui è approvata la mozione. Ora daremo attuazione a quanto previsto nella mozione, che preciso, la frase finale parla di ordine del giorno, ma non è un ordine del giorno, è una mozione, quindi verrà modificato. Argomento numero 11, ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Menin, Mondello, Savini e Sessi ad oggetto residenza socio-assistenziale per anziani, convocazione assemblea pubblica, istituzione, commissione consigliare. Essendo quattro i firmatari, chiedo a chi lascio la parola per illustrare e presentare al consigliere Sessi. Prego consigliere Sessi, se vuole illustrare l'ordine del giorno.
Sì, sarà molto veloce anche perché allora, abbiamo un argomento che abbiamo già affrontato a luglio dell'anno scorso, in poche parole, poi dopo ci eravamo lasciati dicendo che era necessario avere un pochettino più di tempo e magari trasformare la mozione in un ordine del giorno, visto che sono passati insomma 7 mesi, abbiamo ripresentato un ordine del giorno, il testo è fondamentalmente lo stesso, è stata fatta qualche aggiunta e le richieste sono sempre quelle, quindi la convocazione magari di un'assemblea pubblica, dobbiamo incontrare la cittadinanza per spiegare quello che abbiamo appreso qualche settimana fa dall'articolo di giornale, che comunque forse naturalmente c'è un progetto preliminare, quindi capire se ci sono gli spazi per poter incontrare la cittadinanza e spiegare un attimino quali possono essere i presupposti di questa nuova RSA, anche perché come tutti noi sappiamo è un progetto che quello di Vecchio è, insomma, è sentito anche perché insomma negli anni insomma le varie amministrazioni se lo sono sempre un po' trascinato, no? Però non si è mai concretizzato. E niente, l'altra richiesta era l'istituzione della commissione, sia per il discorso della gestione che per il permesso di costruire, mi sembra che deve essere convenzionato. Niente, è questo, insomma, abbiamo riproposto quello che è stato.
Grazie consigliere Sessi. Risponde, okay. La parola al vice sindaco Laura Balzari.
Sì, io generalmente mantengo la parola, sono una persona che quello che dice fa. Se fino ad oggi non l'abbiamo fatto è perché non ci sono state le condizioni per. Quindi mi spiace, ma io ribadisco quello che ho detto l'altra volta. La commissione mi sono impegnata a farla e la faremo nel momento in cui avremo qualcosa di cui discutere. Abbiamo visto uno studio di un progetto preliminare, non ci sono le condizioni per presentarlo. Anche noi siamo in attesa, come dire, tra virgolette spasmodica, di poter vedere qualcosa di concreto. Quello che ci è stato presentato, e io mi scuso con voi perché Qualcuno ha detto che mi sono fatta la campagna, comincia la campagna elettorale sulla casa di riposo. No, assolutamente. Qua abbiamo la giornalista che mi aveva purtroppo chiamato per un'altra cosa e poi mi ha fatto delle domande sulla casa di riposo ed io ho risposto. Non succederà più, perché poi questo fa presumere che si voglia tenere nascosto o non si voglia coinvolgere l'opposizione o i cittadini in questo progetto. Non è assolutamente così. Non ci sono le basi per una discussione. Non mi impegno a dire che entro giugno si farà un'assemblea pubblica, perché io non lo so oggi se entro giugno avremo un progetto da poter presentare e sul quale prima discutere con voi, quindi io non prendo impegni che non sono in grado di onorare. Sicuramente, se prima di giugno ci sarà presentato il progetto e ne avremo discusso con voi, potremo anche pensare ad un'assemblea, che però, voglio dire, sarà la presentazione di un progetto privato, non è che possiamo, come dire, andare a discutere con i cittadini di qualcosa che costruirà un privato. Possiamo presentarlo. Ma quando sarà il momento? Se io vi dico sì a giugno e poi a giugno non siamo pronti o non saranno pronti, io mi sentirei in difetto e non sono abituata, come dire, lo ripeto, a prendere impegni che non so per certo di riuscire a mantenere. Una cosa sola: il permesso di costruire non lo dà né il Consiglio Comunale né la Giunta, il permesso di costruire lo dà gli uffici, quindi c'è una grande inesattezza. L'ultima cosa, e poi credo si possa aprire il dibattito sull'ordine del giorno, volevo dire una cosa che mi è sfuggita.
C'è stanca.
Sì, l'unica novità è che ci hanno detto che la casa di riposo non sarà di 120 posti, ma sarà di 80. Però noi non abbiamo visto nulla, solo uno studio di un progetto preliminare. Quindi non ci sono le basi per costruire. Ah, ecco cosa volevo dire, che non c'è stato neanche un approccio con il gestore oltre che col costruttore, perché voi sapete che le fasi sono due, cioè chi ha comprato il terreno costruirà l'RSA, ma poi ci sarà una gestione, ed ecco la gestione che poi dovremo andare a discutere della convenzione, ma non c'è stato un approccio neppure da questo punto di vista. Io vorrei solo dirvi, capisco la preoccupazione e la voglia di vedere concretizzato questo progetto, è la stessa voglia che abbiamo noi, cioè però ecco, se vi può servire state tranquilli, non c'è nessun motivo perché pensiate che vogliamo tenervi fuori da questa cosa, non è così. Quando ci saranno le condizioni sarete sicuramente chiamati a vedere il progetto e laddove possibile a dare indicazioni perché sulle cose che riterrete di dover porre. Ecco.
Grazie. Il Vice Sindaco, essendo ordine del giorno, ha aperto il dibattito. Prego, consigliere Sessi.
No, ma guarda, Vice Sindaco, non è la paura di essere tenuti all'oscuro, è proprio vista l'importanza che ha per la cittadinanza il progetto della casa di riposo. No? È per questo che, insomma, anche noi come consiglieri, poi i cittadini si avvicinano, ci chiedono, vogliono sapere, poi magari si rincorrono anche delle voci, quindi insomma, fare un po' di chiarezza penso che sia anche d'obbligo, questo potrebbe essere anche l'occasione. Adesso è emerso che comunque non ci sono ancora i presupposti attualmente fino a giugno, potrebbe essere che arrivano questi presupposti, prima potrebbe anche essere che poi, non lo so, non arriveranno, perché poi alla fine manca un anno, quasi un anno, circa un anno, alla fine di questo mandato e vedremo quello che succederà. Ecco, speriamo soltanto che non sia un ennesimo stop e un rimandare poi alle prossime puntate la realizzazione della casa di riposo.
Siamo primi a sperarlo.
No, visto il sindaco mi ha fatto la faccia un po' strana.
No, ho capito l'allusione, sì.
Vabbè.
Che ha un po' di buona memoria, vero?
Sì. No, niente, è tutto qui. Volevamo avere delle... Poi non so se qualcun altro vuole fare altro.
Certo, certo. Sento, ripeto, il giorno è aperto il dibattito come qualsiasi... Ah, scusi, consigliere Menin, perdoni.
Sì, io volevo appunto puntualizzare un paio di punti da cui abbiamo preso spunto leggendo il cittadino, dove comunque se non ci sono state ancora evoluzioni, però in primis abbiamo appreso che questa società che dovrebbe farsi carico perlomeno della costruzione dell'RSA, fondamentalmente abbiamo notato che è un SRL che non tanto tempo fa ha incorporato un'altra SRL che si chiama SRL Le Farfalle, che probabilmente è stata acquistata proprio per avere un know-how che gli consenta di poter costruire o gestire questa situazione. E andando ancora ad analizzare i contenuti ci siamo accorti, abbiamo appurato che queste due società SRL poi fanno capo ad un'altra società, quindi questa sembra all'inizio da proprio l'idea di essere il sospetto che sia un'ennesima scatola cinese, dove già dall'inizio non sappiamo realmente chi sarà realmente la proprietà e che cosa farà. Visto che, come diceva il signor sindaco, chi ha buona memoria ricorda che negli ultimi anni già più volte abbiamo avuto l'illusione che questa casa di riposo dovesse partire, proprio facendo tesoro di questo, auspichiamo che il prima possibile si possa avere un progetto su cui poter valutare la fattibilità, capire già quali sono questa volta le percentuali affinché le percentuali di realizzazione di questa struttura e soprattutto quali saranno gli attori che entreranno in gioco, quindi chi si prenderà capo della costruzione e chi invece si prenderà capo della gestione della struttura. Confidiamo quindi che in un futuro, speriamo il più breve possibile, avere queste risposte e se possibile far parte attiva di questa costruzione che tutti da almeno 20 anni a Ludivecchio aspettano e che ahimè più di una volta è stata purtroppo utilizzata per la campagna elettorale. Spieghiamo che non sia la volta questa.
Chiaro, grazie consigliere Menin. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ora la questione è, io devo mettere in votazione l'ordine del giorno. Sono spaventato un attimo. Devo mettere in votazione l'ordine del giorno, comunque, se non ci sono guardo, nel senso che siete voi quattro che avete firmato per sapere cosa fare.
No, a me spiace votare contro, però voglio dire, lì impegna l'amministrazione a tutta una serie di cose. Io non posso votare non posso votare una cosa che impegna l'amministrazione a convocare un'assemblea entro giugno quando non
può essere l'astensione.
Quindi siamo arrivati alle dichiarazioni di voto, capito? Siamo passati già alle dichiarazioni di voto.
Dai, l'altra volta l'abbiamo ritirata, questa volta la lasciamo, votiamola. Dai, tanto abbiamo capito, poi dopo le discussioni ci sono, insomma, sono state dette le cose, quindi voglio dire, mettiamola in voto.
Emendare le date? No, perché poi non abbiamo, se dice giustamente il vice sindaco, non abbiamo elementi oggi per poter dire quando. Quindi mandare date
cioè se fra un mese ci presentano il progetto ci si convoca e si discute e si può anche pensare di presentare il progetto, però se lo presentano a luglio cioè no.
Però potremmo fare una cosa del genere volendo.
Quindi manteniamo l'ordine del giorno, mettiamo in votazione.
Sì, esatto.
Va bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Oltre a quella fatta dal vice sindaco e dai consiglieri Sessi e Sabini? No. Metto in votazione. Allora, l'ordine del giorno, così come è stato presentato, a firma dei consiglieri Menin Sergio, Mondello Razio, Sabini Andrea e Sessi Simone Franco, così come a tutti conosciuto. Chi è favorevole? Allora, favorevole consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie. Chi è contrario? Assessore Alosi, assessore Fabiano, vice sindaco Balzari, sindaco, consigliere Torriani, consigliere Uggeri, consigliera Zanini. Chi si astiene? Consigliere Cerrelli e consigliera Cesari. L'ordine del giorno è respinto. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta e auguro a tutti una buona notte. Grazie a tutti.